Newsline Sera.
...18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati la Newsline serale di Controradio. I minori coinvolti come indagati nella vicenda sulla morte violenta di Giacomo Buongiorni, 47 anni, colpito e deceduto a massa davanti al figlio undicenne, sono accusati per reati differenti. Uno, il 17enne sottoposto in stato di fermo per il reato di omicidio volontario, gli altri due, che risultano avere 16 anni, sono invece indagati per rissa aggravata. Questo si apprende nella inchiesta da fonti legali. Tutti e tre i minori hanno nominato difensori di fiducia e è stato peraltro conferito questa mattina l'incarico dalla Procura Minorile di Genova al professor Francesco Ventura per eseguire l'autopsia sulla salma di Buongiorni. L'esame è previsto nel pomeriggio. Tra i quesiti, gli inquirenti chiedono di determinare la causa esatta della morte di Buongiorni, cioè se il decesso sia conseguenza di altro fatto, reato, e anche se la vittima fosse stato di alterazione psicofisica. Il professor Ventura ha fatto doppio giuramento, uno presso la Procura Minorile di Genova e l'altro in videoconferenza, collocandosi dalla stessa sede giudiziaria con la Procura di Massa. Intanto il 17enne sottoposto a fermo per l'omicidio dice di aver colpito Buongiorni perché a sua volta era stato colpito. Il racconto analogo sarebbe stato fatto anche da Alexandro Miron, 23enne, uno dei due maggiorenni fermati in carcere. Inoltre, secondo quanto riportano anche altri quotidiani, anche i genitori degli altri arrestati dicono che i loro figli si sarebbero difesi da un'aggressione del Buongiorni e del fratello della fidanzata Gabriele Tognocchi, a sua volta ferito davanti al kebab di Piazza Palma la sera di sabato 11. Nel frattempo naturalmente si vagliano le telecamere della zona per cercare di ricostruire esattamente quanto accaduto. C'è una sequenza di violenza improvvisa, brutale e alla fine letale. Il lavoro serrato della Procura di Massa, della Procura dei minorenni di Genova, avverte appunto su questo. Ci sono per ora, come detto, 5 indagati, 3 minori. L'inchiesta per concorso di omicidio volontario questa sera a Massa, la fiaccolata promossa dal Comune e dal Diocesi, il servizio di Chiara Brilli.
Uno dei due maggiorenni fermati, Janut Alexandru Miron, 23 anni, residente a Montegnoso, avrebbe già dato una versione dei fatti agli inquirenti rispondendo all'interrogatorio delegato ai carabinieri. La procura valuterà il suo racconto. L'altro fermato, Edward Alin Karutasu, 19 anni, abitante a Marina di Massa, invece si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dei tre indagati sotto i 18 anni si occupa la procura minorile di Genova. Uno, come ha confermato la procuratrice Paolillo, è sotto misura di fermo dentro un centro di accoglienza nel capoluogo ligure, dove è stato portato. Per gli altri due la posizione è al vaglio. Le indagini stanno rapidamente delineando un quadro che gli inquirenti definiscono chiaro nella dinamica generale, ma ancora da completare nei dettagli decisivi, soprattutto per quanto riguarda il colpo o i colpi che hanno determinato la morte dell'uomo. Secondo quanto emerso dalle immagini delle telecamere di sorveglianza visionate dagli investigatori dei carabinieri e al centro dell'analisi tecnica, Buongiorni sarebbe stato colpito più volte da un gruppo di giovani cadendo a terra dopo un primo pugno. Le stesse riprese mostrerebbero poi una prosecuzione dell'aggressione anche quando la vittima era già a terra. L'esame autoptico rappresenta il passaggio fondamentale dell'intera inchiesta. L'incarico per la consulenza medico-legale è stato affidato dalla Procura per i minorenni al professor Francesco Ventura, chiamato a chiarire la natura delle lesioni e la loro compatibilità con la dinamica ricostruita dalle telecamere. Il giorno dei funerali dell'uomo ci sarà lutto cittadino. A Massa stasera invece sfilerà una fiaccolata silenziosa alle 21 partendo da Piazza Garibaldi. La vicenda ha portato a un incremento dei servizi di controllo del territorio con l'istituzione di zone rosse, decisa durante la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
A Firenze invece un uomo è stato accoltellato al culmine di una rapina in strada, un italiano di 56 anni, accaduto ieri sera intorno alle 21 in via di Novoli. La vittima ha riportato ferita all'addome ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Careggi. Non risulta al momento in pericolo di vita. Uno sconosciuto, secondo quanto ricostruito, dopo aver avvicinato il 56enne, avrebbe tentato di rapinarlo. La vittima sarebbe stata colpita dopo aver opposto resistenza alle richieste del rapinatore. Su segnalazione del 118 è intervenuta un'ambulanza e i carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'aggressione e individuare il responsabile.
Controradio Newsline Sera.
Allora, nella storia di questa sera ci occuperemo di quanto accaduto a Genova, cioè del concerto in piazza Tecno voluto dalla sindaca Salis, un concerto che è riuscito a radunare oltre 20.000 presenze con il DJ set di Charlotte DeWitt, che è una stella del genere. E naturalmente quello che ci chiediamo, poi ce lo chiederemo con Sandro Coragli del Tenax, è se un evento del genere sarebbe possibile anche a Firenze. In realtà ci sono stati esperimenti nel recente passato, ricordiamo proprio col Tenax e Giancarlo Cauteruccio, ma soprattutto perché Firenze non si candida ad ospitare eventi del genere. Ne parleremo, però intanto ve lo chiedo anche a voi: voi sareste favorevoli ad un evento del genere di musica techno nel centro di Firenze, perché lì si è svolto proprio nel centro storico di Genova? Fatemi sapere cosa ne pensate, 342 8104 111. Intanto a Firenze, far discutere, è il nuovo evento della Maison Gucci, un anno dopo, sempre in Piazza Santo Spirito. Come di Firenze ha annunciato infatti un nuovo evento per domani e giovedì in Piazza della Signoria, in Piazza del Carmine, di nuovo appunto, come dicevamo, nella piazza più famosa dell'Oltrarno. Le opposizioni insorgono, sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Ci risiamo, stesso evento, stessa maison di moda e lusso, stesse polemiche, solo che questa volta le piazze sono tre e non una sola, come un anno fa, quando il 14 maggio l'evento Gucci in Piazza Santo Spirito paralizzò il quartiere, fece parecchio discutere e generò una serie di promesse sul fare meglio in futuro. Quel fare meglio doveva consistere soprattutto sul comunicare e condividere prima e appunto meglio. Ma così non è stato neanche quest'anno. Da un'interrogazione del consigliere comunale in Palazzo Vecchio di Sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi si viene così a sapere che domani e giovedì Gucci sfilerà in Piazza della Signoria, in Piazza del Carmine e appunto di nuovo in Santo Spirito, dunque piazze non utilizzabili dalla cittadinanza per un evento privato che frutterà al comune solo 500.000 di euro, troppo poco per l'affitto di un pezzo importante del centro storico cittadino. Il consigliere Palagi ha annunciato un'interrogazione proprio per cercare di approfondire le questioni legate alle economie di questi eventi e in città torna naturalmente con forza una polemica tanto ormai vecchia quanto ancora irrisolta. Un anno fa ci fu una mobilitazione della cittadinanza del quartiere di Santo Spirito. La novità è che quest'anno le piazze non saranno chiuse come fu l'anno scorso, quando la piazza venne letteralmente blindata. Il consigliere del PD Enrico Conti sottolinea il fatto che, visti gli investimenti del gruppo Kering Città, sarebbe dal suo punto di vista quasi un dovere istituzionale concedere le piazze, come se gli investimenti fossero per il bene pubblico e non per un business tutto privato.
Andiamo con i concerti in centro. Il primo commento è quello di Carmelo, aspettiamo gli altri. 342 8104 111. Siete favorevoli voi che si tenga a Firenze un evento come quello di Genova, musica techno in centro, 20.000 persone? Fatemi sapere che ne pensate. Per la politica, questa mattina è stato ospite nei nostri studi la Newsline Giovanni Capecchi, 54 anni, docente di letteratura italiana all'Università Pessene di Perù, già assessore, ha vinto infatti le primarie del centro-sinistra per la scelta del candidato sindaco in vista delle amministrative 24-25 maggio. Capecchi ha naturalmente parlato di vari temi. Sentiamo un breve estratto dell'intervista e trovate poi in versione integrale anche video su controradio.it.
Io sono un candidato civico in questo momento, perché da 20 anni non ho tessere, non sono stato più nelle istituzioni a Pistoia. E questo credo sia un elemento di forza oggi per la politica. Anche la grande affluenza alle urne per le primarie testimonia che le persone hanno voglia di partecipare, ma che oggi la possibilità di scegliere anche un candidato non strettamente legato a un partito è un elemento di forza. Chiaro, sono una persona di centro-sinistra da sempre, ecco, però la forbice che si è creata, che esiste, che non possiamo non vedere, ecco, tra i partiti e gli elettori, ecco, si assottiglia se c'è un candidato civico. Questa è l'idea mia, ma anche l'idea di tutti coloro che mi hanno sostenuto. Noi pensiamo, immaginiamo una Pistoia innanzitutto che torni ad avere un ruolo più importante in Toscana, ecco, per quanto riguarda le comunicazioni, per quanto riguarda la ferrovia, per quanto riguarda la sanità, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, per quanto riguarda i servizi, dai rifiuti all'acqua. Ecco, una Pistoia che non si isoli, sembra che in questi anni Pistoia si sia isolata, e questo è l'elemento di maggior critica, ecco, che facciamo al centrodestra. Vogliamo una città che invece torna ad essere protagonista, torna ad essere in contatto con il mondo. Vorremmo poi una città anche che assuma a livello nazionale un ruolo di laboratorio su due grandi temi che sembrano poco collegati alle questioni locali, ma invece sono estremamente collegate alle questioni locali. Uno è il tema della partecipazione. Vogliamo inaugurare una stagione in cui la partecipazione diventa un sistema alla base del governo della città, e un altro è il grande tema della pace. Ecco, vogliamo che Pistoia diventi a livello nazionale un punto di riferimento per gli enti locali che si occupano della pace, e questo è un tema internazionale, ma è un tema molto locale, perché le politiche di riarmo significheranno e già significano tagli su sanità, su formazione, su cultura, e i comuni avranno da soffrire se questa sarà la strada che il nostro paese continuerà a seguire.
Stanno arrivando numerosi, lo immaginavo, i vostri commenti sulla provocazione che ho lanciato, cioè riguardo alla possibilità e all'eventualità che anche a Firenze si realizzi un evento come quello di Genova, musica techno in centro, 20.000 persone a ballare. Però li leggiamo dopo, perché ora rimaniamo in ambito politico, su una vicenda diciamo un po' particolare, perché in una quarantina di associazioni ha scritto una lettera per dichiararsi preoccupati per la strada scelta dalla Commissione regionale relativamente al affari istituzionali e bilancio, relativamente alla nomina del garante dell'infanzia, perché il garante dell'infanzia è stato individuato dalla figura di Stefano Scaramelli, ex consigliere regionale Italia Viva, e anche ai vertici del partito dei renziani in Toscana, che però insomma non convince questo cartello di associazione. Perché? Lo chiediamo ad Andrea Maier, che è responsabile accoglienza di Oxfam Italia. Buonasera.
Buonasera, buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici.
Allora, perché non va bene Scaramelli?
No, ma guardi, faccio subito una precisazione. L'appello che abbiamo appunto inviato oggi alla stampa, ma anche ovviamente in regione, non cita nomi, quindi non è contro nessuno né a favore di nessuno, assolutamente. È una questione di metodo, e quindi l'appello condiviso da tantissime realtà, sono oltre 40, alcune locali, molte di calibro regionale, alcune addirittura nazionali, mette al centro l'importanza di un'attenta riflessione e valutazione di tutte le candidature in gioco, che ricordo sono 8, sono ormai anche nomi pubblici, di tutto rispetto, voglio dire, tutti gli 8 candidati. Quindi la necessità di approfondire attraverso delle audizioni tutte le candidature, in modo da poter arrivare a quella che può essere la figura, il soggetto più consono per ricoprire una carica così importante e così delicata, che ricordo ha proprio la funzione di garante per tutte le attività che avvengono appunto in regione rispetto a tutti i temi connessi all'infanzia e all'adolescenza, quindi temi delicatissimi.
No, ovviamente, io ammiro la sua capacità, sia pur da esponente dell'associazione, di aver dato una risposta molto politica, perché poi alla fine metodo e merito in questo caso coincidono. Quindi cambiare metodo, allora il sospetto è che questa nomina abbia avuto diciamo un'origine non nelle caratteristiche di competenza specifica, ma in altre logiche?
Esatto, questo, la lettera parla molto chiaro su questo, no? Lo dico perché ovviamente è stato oggetto di fortissimo dibattito fra le associazioni. Pensiamo che tra i firmatari ci sono associazioni nazionali come Oxfam, ma anche come Defense for Children, come Terre des Hommes, a sigle toscane, si va dall'ACLI all'ARCI, alla CGL, anche a sigle di grandi consorzi importanti, dal Consorzio Coeso al Consorzio Metropoli, CGL e moltissimi altri. Quindi questa è una questione che è stata proprio centrale nell'appello. Non parliamo ad oggi di nomina, nel senso che ancora non è passato c'è stato un passaggio in commissione, ma non ancora quello che poi sarà il voto del Consiglio regionale, quindi siamo ancora tecnicamente in tempo. E ovviamente l'abbiamo scritto in maniera molto chiara, quello che appare da questa filiera, che ripetiamo è assolutamente corretta dal punto di vista di regolarità delle procedure, ma ci sembra che appunto si sia data come dire spazio ad una logica prettamente politica, e quindi seppur come dire nel rispetto delle procedure, riteniamo che così come previsto dalla norma l'audizione di tutti i candidati possa dare maggiori elementi per una valutazione più a 360 gradi.
Molto chiaro, grazie Andrea Maier, responsabile accoglienza Oxfam Italia. Buona serata, buon lavoro a lei.
Buona serata a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, stanno arrivando copiosi, come immaginavamo, i messaggi su questa provocazione, mica tanto però, insomma, diciamo proposta, no? Di portare un evento tecno in centro a Firenze, così come è avvenuto a Genova, con grande successo, e diremo anche grande spolvero, no? Da parte della sindaca Salis, molto lanciata, no? Dal punto di vista mediatico, che comunque ci ha messo la faccia proprio, no? Rivendicando sia l'origine dell'ideazione sia il successo dell'iniziativa. Tantissimi messaggi, leggiamo qualcuno prima del break. Dunque, la certo gratis, quindi favorevole. Deianira scrive: a patto che sia gratis, naturalmente, l'evento. Poi la cosa strana, dice Marco, è che la sindaca di Genova e quella di Firenze sono dello stesso partito. Ho degli amici a Genova, invece, scrive Marco, e mi dicono che è stato fantastico. Poi dice: sono favorevole al 100%, quando c'è il rispetto delle regole della comunità non può che far bene alla nostra città, che ne ha bisogno di questi eventi, non solamente Gucci. Poi: sono a favore, lo farei non stop 3 giorni. Questa è la proposta estensiva, diciamo, di Bozzone, così si sigla. Ce la vedo bene la Funara a ballare la techno dietro al DJ, questo dice Leonardo. Non poniamo limiti alla provvidenza, caro Leonardo, che ne sai, magari la nostra sindaca ti sorprenderebbe con passi di danza assolutamente attinenti al mood, per cui io su questo, non avendo riprove, diciamo, sono sempre, come dire, per dare fiducia alle persone. Poi Jacopo: per me, se è perso la testa, siamo sull'ora della terza guerra, pensiamo a fare le feste invece di bloccare armi o tutto quello che hanno bisogno per finanziare queste guerre. Blocchiamo tutto invece di fare le feste. Oltretutto la Salis è una bip ai padroni che distorce la realtà. Questo dice Jacopo. L'ultimo messaggio che leggiamo, poi ne leggeremo altri dopo il break, è di Sarina, che dice: sarebbe bello che a Firenze, più che un unico concerto ad enorme impatto, venissero organizzati tanti piccoli eventi musicali nelle piazze. Mi viene in mente la piccola rassegna musicale che veniva organizzata nella desolata Piazza Ghiberti tanti anni fa e che poi è incomprensibilmente morta perché disturbava per il rumore, dice Sara. E in effetti il tema del rumore è uno dei temi centrali su cui riflettere, ma ci rifletteremo con voi al 342-8104-111 dopo il break.
Se hai un'idea, un progetto che sta prendendo forma o vuoi costruire qualcosa di tuo, l'Open Day del servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio di Firenze fa per te. All'Open Day potrai ascoltare esperti e conoscere l'Hub dell'Innovazione di Firenze, dove ogni giorno prendono vita percorsi imprenditoriali. Un'occasione per confrontarsi, trovare ispirazione e dare slancio ai propri progetti. Mercoledì 22 aprile, dalle 10 alle 16, presso la Camera di Commercio di Firenze, Piazza Mentana 2. Ingresso gratuito, senza registrazione. Info promofirenze.it.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona serata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 ancora per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipilì chiuso per lavori il tratto tra Darsena Toscana Est e Livorno in entrambe le direzioni. In direzione mare, code in uscita all'Astra Signa e a Santa Croce. In direzione Firenze, code in uscita a Cascina. Sulla A12 segnaliamo che l'area di servizio di Versilia in direzione Livorno è chiusa per lavori. La viabilità cittadina a Firenze per lavori all'impianto di illuminazione pubblica, chiusa via del Ronco Corto tra Viale Nenni e Via del Pozzino. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Together, making all the people scream. All right, all right.
Continuano ad arrivare i vostri messaggi sulla questione della musica techno in centro, così come a Genova, anche a Firenze. Il punto interrogativo che vi ho proposto per i vostri interventi, 342-8104-111, ne parleremo poi alla fine della newsline, nel nostro spazio storia con Sandro Coragli del Tenax, ma li leggeremo dopo i messaggi. Voi continuate a scrivere, perché ora ci occupiamo di gioco d'azzardo sempre più diffuso. Purtroppo sono oltre 150 le persone prese in carico dal SERD a Firenze l'ultimo anno, e proprio per promuovere e diffondere consapevolezza sul gioco d'azzardo patologico direttamente all'interno delle imprese e degli ambienti di lavoro, grazie a campagne mirate, iniziative, percorsi formativi e altri interventi del genere, si è realizzato un protocollo che è stato sottoscritto tra la Società della Salute di Firenze, i sindacati CGL CISL UIL Firenze, il Comune di Firenze, la dottoressa Adriana Iozzi, la direttrice dei servizi SERD di Firenze.
Nel 2025 abbiamo preso per disturbo da gioco d'azzardo, che è il termine più esatto rispetto al termine ludopatia, 146 persone. Di queste 146 persone l'85% è di genere maschile, quindi meno donne, l'età intorno dai 40 ai 49 anni, le donne più anziane, sopra i 60 anni, e i giochi magari più utilizzati, almeno rispetto ai pazienti che vengono da noi, sono le scommesse sportive sicuramente, le scommesse sportive online, ma anche le slot machine, le videolottery e le lotterie istantanee. Poi vediamo una piccola casistica, mentre fuori c'è un fenomeno sommerso enorme. E più le donne che per esempio trovano nel gioco d'azzardo una sorta di autoterapia, una sorta di, come dire, terapia per la solitudine, per la depressione e quant'altro, mentre gli uomini cercano questa adrenalina, questa sensazione forte. Ecco, questa differenza si vede molto bene.
Senta, riconosce la patologia della dipendenza da gioco è difficile. Le persone che sono rivolte a voi come hanno fatto? Se ne sono accorte da sole, sono state spinte, hanno ricevuto le informazioni?
In genere arriva il familiare che è esasperato, ma dopo anni che comunque il problema viene cercato di risolverlo, come dire, dentro casa. Quindi quando poi il familiare vede che non riesce a far smettere il giocatore o la giocatrice, ecco, si rivolge al servizio. Per esempio, io ricevo anche diverse email, c'è il familiare che si approccia attraverso scrivento per email, perché c'è un senso di vergogna notevole, anche un pregiudizio rispetto ai nostri servizi. Però in genere sono i familiari che portano i giocatori. Il giocatore, quando arriva da noi, più delle volte non è consapevole assolutamente e non è nemmeno motivato a fare un programma. Ecco.
Uno sportello per aiutare chi aiuta e non lasciare sole le persone che assistono familiari malati cronici o disabili. È il progetto Accanto a chi cura, promosso dalla cooperativa sociale Nomos in collaborazione con Publiacqua, che aprirà il 14 aprile in via Volta 4 a Grazina. Presso la sede di Nomos, appunto, sarà attivo fino al 30 giugno. Gaia Guidotti è la vicepresidente di Nomos.
Il burnout è proprio tradotto il bruciarsi, quindi il consumarsi del caregiver, che ogni giorno ha un carico assistenziale importante. Quindi giorno dopo giorno pensiamo una persona che deve assistere un anziano malato, una persona fragile, e si trova da solo, e questo chiaramente crea poi tutta una serie di conseguenze critiche nella salute stessa della persona che si prende cura, nel familiare stesso. Quindi poi da un malato se ne creano due, se non mettiamo degli accorgimenti, ecco, se non facciamo della azioni ad hoc per sostenere il caregiver, per sostenere il familiare che accudisce il malato. Tra lo sportello innanzitutto può essere sia fisico, quindi le persone possono venire in presenza, però perché spesso i familiari che assistono un malato hanno dei tempi molto molto stretti, ridotti, quindi può essere anche telefonico o attraverso un collegamento online, proprio per dare la possibilità a tutto di accedere a questa risposta.
Tecno in centro o un CER, il decreto no rave va a finire, ci arrestano la Funaro. Questo è il messaggio di Alessandro. C'ha tra il serio e il faceto, potremmo dire. In realtà il decreto no rave naturalmente riguarda altri contesti, altri spazi, altre situazioni, contestabile quanto vogliamo, però c'entra poco con quello di cui stiamo parlando. Ma immagino ci fosse l'ironia nel messaggio. Non c'è ironia, ma c'è una scelta di campo. Invece il messaggio di James: musica sì, techno no, ci dice. Continuate a scrivere 342 81 04 111. Anche a Firenze un evento come quello di Genova con la musica techno in piazza nel centro storico, 342 81 04 111. 8 grandi colonne in travertino rosa composte da blocchi modulari e posizionate nel cortile all'interno di una grande vasca d'acqua che le riflette insieme allo spazio circostante, il cielo e visitatori. Si intitola There Are Other Fish in the Sea, ci sono altri pesci nel mare. L'installazione è realizzata appositamente nel cortile di Palazzo Strozzi a Firenze dal collettivo Superflex, un collettivo danese riconosciuto a livello internazionale per opere e progetti che ripensano il ruolo dell'arte in relazione alle dinamiche sociali, economiche e ambientali del nostro tempo, e che fa autore di un progetto di architettura interspecie. L'installazione, visibile fino al 2 agosto nel 60° anniversario peraltro dell'alluvione di Firenze del 1966, diventa il punto di partenza per promuovere un cambiamento di prospettiva nel nostro rapporto con l'ambiente, mettendo in discussione la tradizionale centralità attribuita all'essere umano. Ne abbiamo parlato proprio con Bia Sterner, Reuter, Christian Zembor e Giacomo Fenger del collettivo Superflex, che hanno curato appunto l'installazione.
We have, let's say, used the method of water to have reflections.
Abbiamo usato l'acqua essenzialmente per il suo potere riflettente. Qui questo bacino d'acqua riflette le colonne che ci sono e quelle nuove, aprendo quindi una prospettiva totalmente inedita. Le colonne possono essere anche viste come indicatori del livello del mare o del livello dell'acqua, sia avvenuto in passato che in futuro. Inoltre l'acqua è uno specchio e quindi riflette ovviamente gli esseri umani, ma anche le prospettive di molte altre cose, quindi l'idea è di avere molteplici prospettive.
And maybe for human species also, in that we need to change perspective. So the water as a reflection has many, many different perspectives.
I think generally like I don't think
non credo che l'arte possa operare grandissimi cambiamenti, ma può di sicuro sollevare delle domande, porre delle domande, poi sta a noi esseri umani dare delle risposte e cercare di comprendere meglio.
So understand the world better.
It's an obvious inspiration. First of all, it's a square.
La cosa che è ovvia è che questo è un cortile aperto dove la gente entra e esce, talvolta entra per fare più veloce, per attraversarlo velocemente, però il bello come artisti è quello di avere la possibilità di far fermare le persone. Quindi qualcuno magari entra, si incuriosisce, si chiede cosa sono queste colonne rosa e forse questo aiuta a cambiare prospettiva. Inoltre questo è un magnifico edificio del Rinascimento e abbiamo pensato che ci potrebbe forse essere un nuovo rinascimento per i pesci.
And then they start maybe considering other perspectives. But of course the building itself, a Renaissance icon, is beautiful as such. So we think about maybe transforming into a Renaissance for fish for other species.
E di ambiente, oltre che di salute, naturalmente parla questa maxi indagine per mappare le FAS nell'ambiente che è stata deliberata dalla Regione Toscana. Buonasera, grazie di essere con noi, l'assessore dell'ambiente della Regione David Barontini.
Buonasera a lei.
Assessore, sappiamo le FAS sono definite l'inquinante invisibile, no? Quindi sappiamo che sono difficilissime da trovare. Cosa pensate di realizzare con questa indagine?
Allora, innanzitutto credo che questa sia una delle sfide ambientali più complesse dei nostri tempi. Con la delibera che ho portato proprio ieri in giunta, la Toscana compie un passo deciso appunto nella lotta.
Abbiamo un problema.
Sì,
eccolo qui.
Mi sente?
Sì, ora sì, prego.
Perfetto. Dicevo, con la delibera che ho portato ieri in giunta, la Toscana compie un passo forte nella lotta PFAS.
Purtroppo abbiamo dei problemi perché l'assessore mi sa è sul tero, è sul treno, giusto? Ok. Proviamoci un'ultima volta, assessore, se no recuperiamo un'altra occasione perché è davvero difficile seguirla.
Allora, risposto, vediamo un po'.
Sì, grazie.
Ecco,
ok. Ora meglio.
Perfetto. Dicevo che proprio ieri abbiamo portato in giunta questa delibera, appunto, che cerca di compiere un passo deciso nella lotta all'inquinamento di PFAS, che come ha detto giustamente lei sono quelle sostanze più che invisibili, sono eterne, perché sono usate spesso in numerosi processi industriali e sono dei prodotti che per le loro proprietà idrorepellenti e antiaderenti riescono a persistere nell'ambiente e purtroppo per questo motivo si accumulano negli organismi viventi e sono un rischio, possono rappresentare un rischio sia per l'ambiente che per la salute umana. Quello che ho cercato di fare con questa lista, che io definisco strategica, è di dare innanzitutto una risposta alla mozione del Consiglio regionale che è stata approvata all'unanimità, che porta la firma dei consiglieri Galletti, Rossi e Romanelli del Movimento 5 Stelle, e qui colgo l'occasione per ringraziarli per continuare ad avere sempre un'attenzione molto alta anche sui temi ambientali. È un provvedimento, dicevo, che mette la Toscana all'avanguardia a livello nazionale, perché in questo modo rafforziamo la nostra capacità di conoscere e più che altro prevenire in modo da proteggere quindi i nostri cittadini, i nostri territori e il futuro delle comunità. Questa delibera, andando nel dettaglio, dà l'avvio a un'ampia indagine conoscitiva sulla presenza proprio dei PFAS in tutte le matrici ambientali, ovvero le acque, aria e rifiuti. Inoltre, e questa è importante, riporta i metodi di campionamento e i metodi analitici di riferimento per i PFAS, e questa è un'indicazione fondamentale, un tassello importante per uniformare alla fine le misurazioni e i controlli. In una prima fase verranno attenzionate le aziende soggette ad AIA, ovvero ad autorizzazione integrata ambientale, ma in particolare mi riferisco ai settori della depurazione delle acque civili e industriali, alla gestione e trattamento dei rifiuti, alle aziende che lavorano il cuoio, all'industria della carta e del cartone, al comparto tessile e anche alle altre filiere produttive in cui è noto che ci sia appunto l'impiego dei PFAS. Successivamente estenderemo il monitoraggio anche ai gestori del servizio idrico integrato, anche per le recenti indicazioni europee che evidenziano tra l'altro l'importanza di intercettare gli inquinanti fin dall'ingresso delle reti fognarie. L'obiettivo della chiaramente è quello di costruire una mappa puntuale delle fonti di contaminazione da PFAS. E questo ci permetterà di sapere dove rafforzare controlli per poter agire con opportune misure di riduzione alla fonte.
Perfetto, assessore, ci fermiamo qui. Grazie, prego. Buona serata, grazie di essere stato con noi.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 15 aprile alle 17.30 Patrizio Bianchi presenta L'Europa tra Trump e la Cina. Tendenze e conflitti del mondo globale. Il Mulino Editore.
Controradio.
Into the heart of me, the love we share. Whoa, whoa, whoa.
Il nuovo teatro studio, il parco urbano e la biodiversità sono stati due progetti del Comune di Scandicci che possono essere sostenuti con il Toscana Art Bonus. Al centro di un evento informativo che si è svolto questa mattina a Scandicci per informare imprese, professionisti e tutta la comunità sulle opportunità offerte dall'Art Bonus, favorendo così nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio di Scandicci. Sentiamo la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni.
Sentiamo queste due occasioni, ma in realtà ce ne sono tantissime. Sono due occasioni che per noi sono fondamentali, anche simboliche un po' sia di quella che è la storia di Scandicci, quindi il rilancio del teatro studio diventa per noi una priorità assoluta, sia però anche l'arrivo del parco della biodiversità, che avrà all'interno strutture nuove culturali, che rappresenta invece il rilancio del centro cittadino e la nascita di nuove opportunità. Su questi due progetti noi vogliamo la collaborazione del privato, perché deve essere anche promossa questa responsabilità nuova, dove la città è di tutti. Il patrimonio pubblico, che sia da restaurare o che sia di nuova generazione, è di tutti, e quindi ovviamente le imprese sono protagoniste dei territori, a Scandicci lo sono in maniera particolare, e quindi in qualche modo noi crediamo che sia necessario, non solo auspicabile, che si faccia un lavoro insieme, congiunto.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia che vi raccontiamo questa sera, come vi abbiamo preannunciato, abbiamo avuto anche tanti vostri messaggi, vi ringraziamo, ce ne sono ancora altri, li leggeremo insieme con il nostro ospite che salutiamo subito, Sandro Coragli, Tenax e tante altre cose. Buonasera, grazie di essere con noi, Sandro.
Ciao, buonasera a tutti, grazie, ciao, buonasera.
Grazie a te. E la storia vogliamo raccontare di questo evento che si è svolto a Genova, al ritmo della Tecno, oltre 20.000 presenze in Piazza Matteotti per il DJ set della star del genere Charlotte De Witt. È stato un evento memorabile, no? Proprio nel centro di Genova. E allora ci è venuto in mente di chiederci e di chiederti, ma insomma, perché a Firenze una cosa del genere non si può realizzare? Tu che peraltro ne hai realizzata qualcuna simile un po' di tempo fa, no?
Ma allora, tanto Firenze non è Genova, anche se Genova è una grande città. Ho sentito le dichiarazioni della sindaca, che lei ha fatto questo evento per attirare i giovani. Mi senti?
Sì, ti sento benissimo.
Scusami perché...
no, ascoltavo con attenzione.
Ha fatto questo evento per attirare i giovani. Dice perché Genova è una città vecchia, e la piacevole sorpresa, che ha sorpreso anche me, non è che ha pensato, no, a chiamare persone, non so, un concerto di cantautorato italiano, come normalmente si fanno. Lei ha pensato di fare un bel DJ set, ha preso una top DJ della musica techno e ha fatto un DJ set, cioè non ha fatto un concerto, e ha attirato 20.000 persone dall'estero, dall'Italia, e questa è una cosa che mi ha piacevolmente sorpreso. Tra l'altro, Charlotte De Witt avevamo anche noi nel mese di, come Tenax, nel mese di febbraio avevamo delle date, insomma, e poi non sono andate in porto per questioni tecniche, per dire. Però è stata veramente una bella cosa, uno perché ha sdoganato anche comunque la musica techno, no? Che è sempre stata negli anni, io mi ricordo, insomma, negli anni 2000-2010, insomma, tutte le stragi che succedevano, la colpa era sempre della musica techno, sì, delle persone che andavano in discoteca, e poi insomma piano piano invece vedo che le persone giovani cominciano a capire che non si può fermare la storia, ecco.
Allora, sono arrivati vari messaggi, Sandro, non so se eri all'ascolto, ma posso dirti che il nostro pubblico è favorevole a replicare una cosa del genere a Firenze, pur con le dovute differenze. Alcuni chiedono Pierluigi alla console, quindi lanciano anche DJ di Controradio, ma...
Intanto noi abbiamo degli spazi, no? Noi facciamo una notte bianca.
Esatto, era quello che ti volevo chiedere, perché qualcuno ci ha ricordato questa cosa.
Con Krypton, in Piazza Signoria, sull'arenario di Palazzo Vecchio, montammo la console e il nostro amato Giancarlo Autoruccio, che ci ha lasciato da poco, con i suoi laser aveva mappato tutta la loggia dei Lanzi e poi aveva fatto dei piani di luce in Piazza Signoria la sera a buio. È una cosa meravigliosa, si può vedere il video andando su YouTube mettendo Krypton Tenax Notte Bianca.
E si ricorda, è un evento, se non sbaglio, Sandro, del 2014, no? Quindi...
Del 2014, è un'emozione, è stata un'emozione grandissima.
Poi abbiamo perso le tracce di eventi del genere, delle notti bianche, insomma abbiamo perso tante, tante cose. Ci ricordano in Charlotte una grande donna, oltre una grande musicista, ma quello che ti volevo...
Belga, sì, bravissima, che sta suonando in tutti i festival, credo ci sarà ora il Tomorrowland, insomma in tutti i festival mondiali, sì.
Quello che volevo chiederti in conclusione è, tu hai detto giustamente Firenze è una città diversa da Genova, per l'amor di Dio, però
abbiamo anche tante altre realtà, insomma, voglio dire, noi abbiamo, c'è Firenze Rock, ma non tanto per il tipo di musica, anche per gli spazi. Abbiamo, insomma, ci sono spazi diversi. A Genova è stato sorprendente che la sindaca, oltretutto l'ho vista in console, sì, con l'occhiale nero, che era lì con la manina alzata, insomma.
Ma insomma la possiamo proporre anche alla Funaro, una roba del genere, come ha chiesto qualcuno.
Noi siamo ben accetti a fare una cosa.
E allora glielo proponiamo, anche perché è vero che ci sono altri spazi, però l'invasione della musica in questa forma nel centro storico ha un valore simbolico, secondo me, importante, no?
Fantastico. Io sono, devo dire, la Salis, io sfondo la porta aperta perché è la mia preferita, è la mia sindaca preferita. Anzi, sarei molto contento se presentasse per le elezioni come premio.
Non siamo ancora in par condicio, quindi lo puoi dire. grazie a Sandro Coralli, grazie, buona voi, serata, grazie di essere stato con noi. Tantissimi messaggi, grazie di aver partecipato. 342 8104 111, abbiamo ancora un paio di minutini, quindi se volete commentare anche le parole di Sandro Coralli, se volete ancora dirci la vostra riguardo a che Katia dice, il problema è che per reggere la tecnica bisogna drogarsi pesantemente. Ora non è proprio così, non è proprio un'equazione perfetta questa, cioè è una cosa che non è necessaria assolutamente. Non è necessario. E poi va bene, ci chiedono anche, vabbè, però anche hip hop in Piazza della Repubblica non è andato male. Certo non è andato male, no, assolutamente, ma più musica c'è nelle piazze, per quanto mi riguarda, meno sfilata dei Gucci, sarei più contento. Poi magari si può anche fare una sfilata dei Gucci e una serata di musica, però farle entrambe, non solamente un certo tipo di proposta nelle piazze fiorentine. È vero, naturalmente, so benissimo, si tratta di eventi diversi, i costi, la sicurezza, succedesse, visto mai qualcosa, immagino cosa verrebbe fuori in una città come Firenze, però, come si dice con un adagio popolare, chi non risica non rosica, e quindi alla fine se ci fermiamo di fronte ai pericoli, allora chiudiamo bottega, non si fa mai nulla, e rimaniamo così come siamo. Insomma, Sandro Coralli ha detto noi ci siamo, vediamo, intanto prima delle previsioni del tempo vi dico che il sottosuolo della Toscana nasconde enormi serbatoi contenenti migliaia di chilometri cubi di magma. Le loro dimensioni sono paragonabili, pensate, a quelle dei serbatoi simili che alimentano i cosiddetti supervulcani come il Parco Nazionale di Yellowstone negli Stati Uniti, il Lago Toba in Indonesia e il vulcano Taupo in Nuova Zelanda, lo indica lo studio della Università di Ginevra che è stato pubblicato sulla rivista Communication Earth and Environment, al quale hanno partecipato anche l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di domani: cielo parzialmente nuvoloso con residue precipitazioni sulle zone appenniniche in mattinata, sviluppo di nubi cumuliformi a pomeriggio con possibilità di rovesci e temporali sparsi, più probabili sulle zone interne meridionali, venti moderati a nord-est, locali rinforzi, mari poco mossi, localmente mossi al largo, e le temperature, le massime in aumento, specie sulle zone occidentali. Sono per l'invasione e lo svecchiamento del centro. Chiudiamo con questo messaggio da parte di Sabrina. Ringraziamo Pierluigi Megahertz, è stato più volte citato anche come DJ d'eccezione per questa eventuale invasione techno in centro a Firenze. La linea va a Milano per i GR Network. Una buona serata a tutti voi, ciao ciao.